è un fenomeno storico, contemporaneo, di cui siamo tutti testimoni, d'accordo. Però se parliamo di questo, allora va bene, chiamiamolo col suo nome, cristianesimo sociologico, cristianesimo convenzionale, cristianesimo tradizionale, cristianesimo folcloristico, chiamiamolo come volete, è il fenomeno storico. Ma noi stiamo parlando del fenomeno storico o di Gesù? Questo è il punto.
Sì, ma scusa, il fenomeno storico, sociologico, non ha niente a che fare con Gesù, è possibile che il Vangelo non sia per niente in quest'altro cristianesimo, voglio dire.
Fatti i confronti, misuratelo col misurino.
Allora io dico...
C'è un misurino che misura se c'è o se non c'è. Misuratelo, poi vedete, quello che c'è, c'è. Quello che non c'è, non c'è. Io non dico... Io dico, non demonizzo tutto. Io dico che non si può confondere una cosa con l'altra. Che il misurino non è la realtà storica. Il misurino non è la vittoria quantitativa. Il misurino non è la maggioranza. Il misurino non è la totalità, il misurino non è il successo, è esattamente il contrario. Questo è il punto da avere chiaro. Lo so che questo significa una logica illogica, lo so che questo significa un altro mondo, lo so che questo significa un'utopia, come si dice solitamente. Questo è chiarissimo, eh? È lampante. Il problema è chi scommette su questa utopia o chi scommette sulla carta vincente del mondo come va. Questo è il punto, tutto qui.
Devo dire questo fatto così, che sia utopistico, che sia infattibile, no? A parte che ci saranno migliaia di esempi di gente che ha avuto il coraggio di fare scelte che noi possiamo considerare critiche. Per esempio, mi ricordo quando ero ragazzo c'era uno più giovino che aveva vinto un simbolo di partiti fatti e conche, quindi un concorso alla ragazza di risparmio, lo ha rifiutato ed è andato giù alla zona del 23esimo, tuttora giù alla zona del 23esimo, e si è lasciato la banca e quindi desiderava fare lui. E di queste di persone che fanno queste scelte ce ne sono tantissime, tutti lo possono fare, non è utopistico questo qui. Anche loro che studiano ingegneria,
però questo, scusa Fabrizio, se ti interrompo, perché dopo a me c'è la testaccia, no? Scusa, te tieni in mente quello che devi dire. Ecco, però non mi sembra che questa sia la risposta al discorso che facevamo prima, perché rinunciare al posto in banca e andare a Giovanni XXIII non mi sembra che sia la soluzione del problema. Io avrei voluto vederlo invece andare in banca e stare lì da cristiano. E questo che stiamo dicendo. La difficoltà di stare da cristiano nella realtà che ti tocca di vivere.
Non volevo fare...
No, ma... Infatti non, hai capito, non, però? Sì, perché non, però, ancora è quello che mi interessa sapere.
Sì, adesso un pochino... Non so.
Perché allora io ce l'ho tanto da tanto la soluzione.
Allora, come fare
il cristiano in per dire... Questo qui è fatto...
Esatto.
Cioè, le scelte radicali volevo dire che si possono fare. E quindi ognuno lo può fare, anche vuol dire anche quando uno ha finito di studiare, sceglie. A parte questo fatto qui, io volevo dire che per me, per esempio, per me, anche in questi giorni pensavo proprio quando, ecco, vedevo un pochino questo sistema sulla povertà, su che si fa una gran fatica a calarla nella realtà. No, stiamo continuando a dire, ma in pratica, come si fa? Tanto io lavoro, cosa devo fare? Io ho questa impressione che a me, io mi rendo conto, così, quando dico queste cose e quando ci penso, che il mio livello di benessere, io questo lo sento, e sento che il mio livello, perché lo so, perché me lo dicono, perché lo leggo, perché lo vedo, che il mio livello di benessere è il prodotto è di un malessere altrove, quindi lo sappiamo tutti. E allora io cosa posso fare, come posso intervenire? Io sento che l'unico modo mio per intervenire e per mettere in pratica questa cosa, al di là del vedere l'effetto che tu continui a cercare di risoluzione del problema degli altri, io per me sento che l'unico modo per mettere in pratica il più possibile queste parole è quello di abbassare il mio livello di benessere, poiché non posso alzare il livello di benessere del terzo mondo, io però posso equiparare il mio, non dico loro, però posso sicuramente, ecco, tenere il mio livello di benessere da quello di uno scempio, di un disgustoso consumismo, a un livello di benessere
questo però mi sembra dignitoso, che già sia un altro aspetto del problema. Questo
però
è un altro
io volevo solo proporre, ecco, la mia riflessione su questo problema. Io, pensandoci in questi giorni, ci pensavo proprio in questi giorni con il mio caso, io ho pensato che per me questo posso fare. Ecco, non so che cosa possa incidere questo e che tipo di risultato possa dare, però io, di fronte a Dio e di fronte a questa parola, posso fare questa cosa. Io sono chiamato ad una scelta di libertà, stiamo parlando di scelta di libertà, mi sembra, e quindi io posso incidere sul mio livello di benessere, tanto più che, voglio dire...
Questo però, Fabrizio, scusa se io insisto, ma questo mi sembra un altro problema.
L'avere meno benessere mi darà sicuramente e dà una grossa libertà, sia in fatto di tempo, in fatto di tante cose, che poi diventa servizio, che poi diventa tante cose. Insomma, per me la mia soluzione, la mia riflessione
di carità in modo da sana mulichina in camacciata, perché te
volevo fare io un altro esempio per intenderci, perché su questi discorsi, cioè i discorsi del radicalismo evangelico, si entra subito in discussione, e notate bene, ci deve essere un motivo, perché ogni effetto ha una causa, e sarebbe interessante fare la psicanalisi, se si potesse, di questi effetti, cioè andare a scoprire le cause nascoste o inconsce, dato che la psicanalisi dicono che si occupano appunto della ricerca delle cause inconsce. Ma lasciamo perdere questo aspetto, che sarebbe quello più profondo di tutto. Volevo fare un altro esempio, cioè volevo dire che il discorso di Fabrizio sicuramente è un'applicazione, non è un altro discorso nel senso che ha a che fare con questo, però è un'applicazione a livello individuale. E l'applicazione a livello individuale non è sufficiente per rispondere alla chiamata di Gesù, perché Gesù non ci chiama a salvare la nostra anima, ma a salvare il mondo. Dunque, la risposta alla chiamata di Gesù, puramente individuale, chiaramente è buona, ma non è sufficiente, è parziale. Dopo c'è una risposta...
Non tanto per salvare la mia anima, quanto per dare una risposta, che per aggettare un
sì, ma è una risposta...
No, non individuale,
è una risposta.
Per me è un segno.
Sì, ma il fatto che tu dici per me, e insisti continuamente sul per me, significa che è una dimensione individuale. Il problema è che il cristianesimo non è un per me, ma un per tutti, intendendo per tutti, non col discorso della maggioranza o della minoranza, ma che le strutture, o per le strutture sociali, economiche, politiche, giuridiche, è il discorso cristiano. E non soltanto per me, ma ha una dimensione sociale, economica, politica, familiare, nazionale, internazionale, mondiale. Non ha soltanto una dimensione appunto di scelte, per quanto radicali, per quanto coerenti, fatte dai singoli. Perché ha una dimensione più che singola o singolare. Però volevo fare un altro esempio, appunto, per intenderci in questo discorso, no? Voi avete fatto gli esempi della banca, no? Del banchiere o di un certo tipo di lavoro, come potrebbe essere quello del giudice. Si potrebbe fare altrettanto bene e coerentemente con questo episodio l'esempio dell'imprenditore. Sarebbe vero il discorso che dunque non è possibile fare l'imprenditore cristiano, appunto perché le regole del gioco dell'imprenditoria sarebbero quelle del capitalismo o della moltiplicazione dei beni. Se si prende come criterio dell'economia, la massimizzazione del profitto. Chiaramente non è possibile un'economia cristiana che pratichi la massimizzazione del profitto, perché le due cose si fanno a pugni a vicenda, no? Si eliminano a vicenda. Ma il problema è proprio questo. Dove sta scritto che l'economia o la regola del gioco dell'economia è solamente, unicamente, la massimizzazione del profitto? Questa è la regola di una economia impostata sui rapporti di forza, sulla legge del più forte, sulla base del protagonismo o dell'idolatria del potere. Questa è l'economia costruita così. Ora, che senso ha la presenza del cristiano nel mondo, in un mondo che è come questo, che è fatto così o è dominato da una logica di questo genere? Quello di venire a piantarci una logica contraria. È chiaro che per piantarcelo bisogna, ad esempio, per piantarlo nel mondo dell'imprenditoria bisogna diventare imprenditori. Se no non ce lo pianti. Allora, che cos'è il senso di questa parabola, ad esempio, a livello di un imprenditore? Il senso di questa parabola a livello di un imprenditore è praticare l'imprenditoria non per l'arricchimento e l'accumulazione sempre più grande di potere della propria azienda, ma perché la propria azienda ne generi delle altre.
Sì, ma dopo, io ricordo, un imprenditore a scuola cattolico, lui diceva che l'azienda o ha i profitti o se lo chiude, e ci spiegava come l'operaio addirittura tocca studiare il modo come sta a sedere, perché i suoi gesti devono essere automatici, perché con i gesti calibrati in tutti i sensi questo qui rende di più, e alla fine della giornata prodotto di più e consente all'azienda di avere degli utili, perché se non hanno degli utili le aziende devono chiudere.
Il problema non è se hanno degli utili o no. Il problema è per far che... Attenzione, non confondere il discorso.
In un certo modo, attenzione. Però tu chiuda, perché con gli operai o paghi duro, o altrimenti sei umano.
Attenzione, che il dover chiudere è un altro discorso. Se dipende dalla aggregazione di più persone, perché un'azienda non può essere fatta da uno, questa è una cosa. Se dipende dall'impostazione, questa è un'altra. Non è l'impostazione che fa chiudere. Non confondiamo le cose. Perché? Perché non è scritto da nessuna parte che un'azienda, per essere azienda, non debba avere degli utili. È ovvio che li deve avere. Il problema non è se li deve avere o no, non è qui il discorso. Il discorso è che per farne che di quegli utili,
dobbiamo essere concorrenti
anche
un
capitale,
e allora dici questo, non puoi tenere in piedi la cosa.
Ho capito che bisogna
fare 3.000 di fare, fanno con un altro con i soldi, i nuovi macchinari, se i macchinari vecchi non può continuare,
e va bene,
e va bene, nuovi tu devi massimizzare il profitto,
e va bene,
la macchina,
quello è il punto, va bene, allora, allora questo significa dire che all'interno di una economia di massimizzazione del profitto, cioè finalizzata non alla distribuzione del reddito o del profitto, ma alla concentrazione, all'accumulo, è chiaro, all'interno di una logica di questo genere, l'altra stride, o l'una o l'altra, chiaramente, ma non è mica detto che una debba esistere all'interno dell'altra, può esistere all'esterno, non all'interno, cioè in concorrenza. Dove sta scritto che l'unica concorrenza è quella tra più grandi o più piccoli nell'ambito della stessa logica? Esiste anche la concorrenza tra questa logica e quella contraria. È chiaro che è una concorrenza di tipo qualitativo, non quantitativo. È chiaro chi è che vince, chi è che perde in termini quantitativi. Però è altrettanto chiaro che è una concorrenza, non sul piano del profitto o del più forte o del più debole, ma sul piano del più vero o del più falso, del più giusto, insomma, dei valori. Ora, io capisco che tu non puoi gestire una concorrenza o una cosa alternativa di questo genere con il solo imprenditore che la pensa così, perché non è l'imprenditore che fa l'azienda. Ce ne vogliono parecchi che pensino così. Ci vuole che tutta l'azienda sia impostata così, chiaramente. Lo so, perché uno da solo non si può illudere di fare un'azienda. Un'azienda vuol dire un insieme di collaboratori. Ora, se un'azienda chiude perché i collaboratori non la pensano come te, è una cosa. Se un'azienda chiude perché il impostare il discorso in quest'altro modo significa essere quantitativamente perdenti, allora significa che ha scelto l'altra logica, un altro discorso. So bene. Insomma, se in Italia, come è molto probabile che possa succedere, sparirà ogni spazio per ogni piccola imprenditoria, questo significherà solamente la vittoria storica di coloro che sono più forti, cioè dei rapporti di forza. Ma significherà la perdita, quella vittoria significherà la perdita di altri valori, di un'altra scala di valori, che non so se è un arricchimento questa perdita o una vittoria o non una sconfitta. Non è un altro discorso, è questo discorso, questo medesimo discorso dei rapporti di forza come dominio del mondo.
Forse è uno sfruttamento come una grande,
sì, no, voglio dire solo che se la logica dell'economia di un paese marcia in maniera tale che tutto ciò che è più piccolo deve scomparire, cosa significa? Che il criterio di governo è il rapporto di forza, sì o no? Oh. Allora, se invece si verifica il contrario in un paese, che non è che ciò che è più piccolo perché è più piccolo deve scomparire, ma ciò che è più piccolo proprio se, perché o se è portatore di un'altra logica, viene promosso, questo è un altro tipo di paese, questo è un altro tipo di economia, questo è un altro tipo di politica economica, questo è un altro tipo di governo. Ispirato a che cosa? Ispirato ad un'altra logica, che non è quella dei rapporti di forza. Se tutto nel mondo si riduce a rapporti di forza, si riducesse a rapporti di forza, chiaramente non esisterebbe più lo spazio per un'altra logica, che non è quella dei rapporti di forza, ma quella dei rapporti di amore. D'altra parte, grazie a Dio, se è vero come è vero che nella storia non agiscono soltanto le somme algebriche di potere, ma esiste anche il regno di Dio che lavora nella storia, se questo è vero, non ci sarà mai questa situazione che abbiamo ipotizzato adesso. Non ci sarà mai un momento storico in cui non sarà più possibile inventare e gestire degli spazi per rapporti sociali, personali, familiari, economici, politici, di tipo alternativo. Questo è il compito tipico del credente in quanto tale. Se non ha questo compito e se non si prende questo compito, il credente, cioè colui che scommette che esiste anche quel che non si vede, colui che scommette che è certo che la logica dei più forti non è quella dei vincitori, se non è il credente nella risurrezione di Gesù dalla morte o del crocifisso vincitore, se non è questo qui che si fa carico di queste cose, ditemi chi è che se ne deve far carico.
No, ma se ne deve far carico. Il problema è, adesso tu hai portato l'esempio dell'imprenditore, no? Che hai detto, se per dimostrare che è possibile una logica diversa, alternativa, nel campo dell'imprenditoria bisogna che uno diventi imprenditore. Naturalmente non puoi farlo se adesti fare il bidello. Ecco, allora, portiamo l'esempio della politica. Se uno vuol cambiare qualcosa nel gioco politico, insomma, no? Nell'amministrazione di una città, di una nazione, di una città o di un paese, deve diventare politico, perché certo. Se fin quando stai a guardare non
certo.
Per diventare politico tu non ti puoi autocandidare da solo, c'è anche chi si autocandida, però dopo magari è bocciato. Cioè tu devi avere un consenso. Ecco, quello là, il problema è come avere un consenso presentandosi già controcorrente, cioè capito cosa voglio dire? Avere un consenso significa anche avere qualcuno che la pensa come te e che insieme a te va in quella direzione. E questo, cioè, è qui che io vedo la difficoltà, cioè, è qui che io dico, appena uno si manifesta di questo segno, resta solo, per cui non riuscirà ad andare a fare il politico. E allora non riuscirà ad andare a incidere, cioè non riuscirà ad andare a modificare, anche
solo,
se alla fine è perdente.
Che resti solo significa che non può più fare il politico, ma che resti solo è da discutere. Potrei dire che va in minoranza. Questo sì, che lo vedo più concreto.
Andare in minoranza già.
Ma non che resti solo, qualcosa. Perché significherebbe dire che allora in certi valori alternativi è quello lì solo che ci crede e nessun altro lì fuori di lui. Se ci sono altri avrà anche del consenso. Solo che il consenso non sarà quello vincente in termini di rapporti di forza. Perché non esisterà mai una maggioranza che ragioni secondo il Vangelo. Questo è il punto.
Ah, ma essere nella minoranza è già qualcosa.
Oh, allora
quello sarebbe anzi.
Allora non si deve dire a priori che non esiste se non uno che crede in certi valori.
Non ho detto che non esiste che
resti
uno.
Da solo.
Io ho detto che uno resta. Io ho detto uno per dire la persona che si mette in questa direzione
va in minoranza, cioè va a non avere il potere determinante.
Non si sanno che ragioni così non si vuota interviene.
Ci sono delle persone che condividono questi valori, sì o no?
Sì, ci sono, si
allora,
spera,
se ci sono quelli
cioè, io veramente spero che ci siano.
Il problema è di farli risplendere in maniera talmente chiara che sia visibile, perché ciò che non è visibile non è proponibile poi in termini, su quel piano che stiamo dicendo adesso, cioè in termini di votazione. È proponibile solo quello che è visibile in modo chiaro. Certo, però questo non avrà di sicuro il successo, questo sì.
Poi se la minoranza
si mette ancora
la maggioranza.
Ed è qui dove scappa fuori il discorso, che una politica cristiana non esiste. Non può esistere.
Già ci avviciniamo a quello
esiste che... solo una gestione della politica che cerca di ispirarsi ai valori evangelici nella misura del possibile entro questo determinato spazio storico. Cioè, possono esistere solo delle mediazioni del Vangelo sul piano politico, non il Vangelo allo stato puro così com'è sul piano politico. Il Vangelo allo stato puro sul piano politico potrà esistere solamente in una minoranza di scarsissima entità, ovviamente, perché non può essere che così, perché è il gioco politico stesso che indica che tu, secondo le regole del gioco attuale, cioè non che uno decide tutto, ma solo delle alleanze, solo dei, si dice, delle convergenze riescono a gestire, allora basterebbe partire da questo per dire: se vuoi arrivare a gestire, devi per forza di cose accedere a delle mediazioni. E se no, farai solo, sempre e solo, la voce profetica dell'opposizione. O al limite l'opposizione. Ma questi sono discorsi di tipo strategico-tattico, non sono discorsi sui valori. Sul piano dei valori, dove stiamo discutendo noi, non ci piove, non ci può piovere che il bianco è bianco e il nero è nero. Qui non ci sono compromessi possibili.
No, infatti era sulle strategie la domanda.
Le strategie sono ovviamente complicate, come devo dire, interferenti, complesse, contraddittorie. Non esiste una strategia, come si può dire, all'altezza o alla pari dei valori. In questo senso, sì. Però il punto non è questo. Il punto è che in qualunque situazione storica immediata, qualunque situazione storica immediata, compresa questa in cui viviamo noi, in qualunque situazione storica immediata, compresa quella del posto di lavoro, in qualunque situazione storica immediata, compresa quella dell'amministrazione pubblica, o del diritto, o dell'economia, o della scuola, o dell'università, di quello che vogliamo, in qualunque situazione storica concreta, un cristiano o dei cristiani non possono che ispirarsi all'insegnamento di Gesù. E questo non può essere altro che antitetico al sistema vigente. I cristiani non possono essere omologati. Il giorno in cui si omologano non sono più cristiani. Ecco, su questo non ci piove. Non ci può piovere, perché si tratta di fedeltà o infedeltà, di sì o di no. Questo è sicuro, non ci si può omologare. Il cristiano in un sistema di peccato non può omologarsi, per quanto sia peccatore, cioè omologato in questo senso, sì. Però quando si espone come cristiano, chiaramente non si può omologare. Deve sapere bene che lui è dentro il fiume della storia, è dentro il fiume del peccato, non è fuori. E per questo deve sapere bene quelle parole di Gesù che dicono: io sono la vite e voi i tralci, e come il tralcio, se non sta unito alla vite, non è che un ramo secco, così voi non farete niente di buono senza di me. Questo è chiaro. Questo deve sapere con estrema chiarezza. Però nel momento in cui prende la parola o si espone in nome di Cristo, cioè in quanto cristiano, chiaro che non può omologarsi con nessun sistema vigente. Non può omologarsi, non può che essere una istanza critica, una coscienza critica. Non può essere che questo, se il sistema vigente è un sistema di peccato. Ed ecco il suo compito storico, unico, grandissimo, che è quello di essere, come Gesù, redentore del mondo. Come si fa ad essere redentori del mondo se non con un'alternativa? Scusate, redentore vuol dire riscattatore, no? Uno che tira fuori da. Come si fa a tirar fuori da un sistema di peccato se non con un'utopia, se non con qualcosa di alternativo? E se no, non si tira fuori, si tira dentro. Dov'è la redenzione?
Ma adesso lo capisco, il discorso mi va bene così.
Ma se noi non siamo i portatori della luce del mondo, del sale della terra, insomma, dell'alternativa, cosa ci stiamo a fare? Che altro compito storico possiamo avere? Non capito. Quale altro compito storico possiamo avere se non quello di essere portatori di un'utopia o di un'alternativa o di un'altra logica? Il guaio è non tanto questo, che su questo chi non fosse d'accordo sarebbe da un'altra parte, cioè non sarebbe con Gesù. Il guaio è precisamente la strategia, la tattica, il modo, le vie, i percorsi, le alleanze, insomma, le formule storiche per restare, notate bene quello che dico, per restare fedeli a questo senza essere fuori dalla storia. Questo è il vero problema. Questo è il vero problema. Questo sì che è difficile. Questo sì che non è chiaro per niente. Questo sì che non ha ricette. Questo sì che nessuno ce l'ha in tasca la soluzione. Questo sì che richiede, ecco, la bella parola che usava molto spesso Don Italo, un insonne lavoro di invenzione. Questo sì, di creatività, di genialità produttiva, questo sì. Però attenzione a non confondere le carte, cioè a non equivocare il cristianesimo con dei sottoprodotti della cultura dominante, antitetica al cristianesimo. E qui sarebbe una questione di tradimenti, non di strategie. La strategia, la tattica, queste sono cose di formula. Sì, tecnica nel senso etimologico del termine, che vuol dire lavoro, invenzione, produzione, creatività. Trovare il modo, questa è una questione di modo. Tecnica vuol dire questo. Attenzione a non confondere la tecnica con la logica per cui si lavora. Di qui la necessità urgente, mi pare impellente, che i cristiani, quanto più sono impegnati professionalmente, socialmente, culturalmente, politicamente, economicamente, cioè quanto più sono inseriti in punti di questo genere e tanto più hanno bisogno di una lucida coscienza, prima di tutto di che cos'è l'identità cristiana, la propria professione di fede e gli insegnamenti di Gesù. Prima di tutto hanno bisogno di questo. E avuto questo, e garantito questo, dovranno occuparsi della loro creatività al servizio di questo. Dovranno, cioè, usando la terminologia evangelica, investire i loro talenti, le loro doti al servizio di questo. Perciò bisogna essere chiaro questo, a me non risulta per niente che sia così chiaro questo a livello dei cristiani e soprattutto in una situazione di cristianesimo convenzionale come quella in cui viviamo, dove mi pare che si pensi il cristianesimo in termini che sono molto discutibili per Gesù, perlomeno molto da confrontare con gli insegnamenti di Gesù. Perché, ad esempio, io vedo nel cristianesimo convenzionale la pacifica convivenza di valori che sono anticristiani con l'etichetta cristiana. Questo è assurdo. ma reale. Allora, l'assurdo reale, che segno è? È segno di una patologia urgente che richiede chirurgia urgente. Che altro segno è? Non lo so. Voi non lo vedete, la convivenza nel cristianesimo convenzionale, dell'etichetta cristiana con delle robe che, con dei contenuti, con dei modi di pensare, di agire, di vivere, non dico di vivere perché tutti sono peccatori, lasciamo perdere la coerenza, l'incoerenza, lasciamo perdere quella roba lì sulla quale tutti siamo malati e tutti ci dobbiamo curare dall'unico medico e con l'unica medicina che esiste per queste robe. Parliamo di testa. Parliamo di testa. Come mai si continua a pensare, e non in malafede, ripeto, non in malafede, perché se c'è la malafede il problema è già risolto. So che c'è una complicità, c'è il peccato di mezzo, amen. Come mai si continua a pensare, non in malafede, che il cristianesimo possa stare insieme con delle robe che con il cristianesimo non si fanno pugni? Questo è il dramma dell'ignoranza. Che cos'è? Mi sembra la caratteristica più eclatante del cristianesimo convenzionale.
Però l'ignoranza non è.
Sembra proprio l'ignoranza del cristianesimo. Però l'ignoranza.
L'ignoranza è senza colpa, però.
Ah, sì, sì, ma io non parlo di colpa. Padre Eterno, lei. Le giudicherà. Io non parlo di colpe, io parlo di situazioni storiche, parlo di cristianesimo convenzionale. Che cos'è il cristianesimo convenzionale? Non dico che tutti i cristiani convenzionali sono tutti colpevoli, questo no, lo sa solo il Padre Eterno, io non lo posso dire davvero. Io posso dire però, e devo dire però, che la misura del cristianesimo non è quella. La misura della giustificazione cristiana è Gesù. Ciò che Gesù ha detto, ciò che Gesù ha fatto. Questa è la misura. Tolta questa misura, resta l'involucro e dentro c'è il vuoto. Questo, su questo lo posso dire con assoluta certezza. Dopo le colpe, sono un altro discorso, sono dell'unico giudice, dell'unico che può vedere i segreti dei cuori. Però non è indifferente accorgerci di queste cose. Non è la stessa cosa mettere il dito su queste robe, accorgersene, vedere, soffrirne, cercare, approfondire. Non è la stessa cosa. Non è la stessa cosa un cristiano che sa nutrire la sua vita e la sua fede della fonte genuina, dell'acqua viva, della parola di Gesù. Non è la stessa cosa. Invece chi è che questo non lo può fare? Non è la stessa cosa, le buone intenzioni le avranno tutti, ma i risultati non sono uguali. C'è poco da fare. Ora, di che cosa ha bisogno? Cosa hanno bisogno di più le comunità cristiane contemporanee? Di sopravvivere, di tirare a campare, o hanno bisogno, come da tante parti più autorevoli, di quella che la nostra giusta sera si predica, si dice, si ridice continuamente? Hanno bisogno di rifondazione, di rievangelizzazione, di nuova evangelizzazione, di ricominciare da capo, di grandi parole e grandi convegni su questo. Ma poi, stringi, stringi, dove si fa? Perché questo è il punto. Il punto è farlo, non dirlo. Ora, come si fa ad evangelizzare la gente? Non lo sapete dire come si fa? Così. Imparando a capire il Vangelo. Come si fa se no? Ho capito io come. Allora adesso misurate con questa misura lo stato di salute delle nostre comunità. e poi vedrete come le grandi parole passano sulle teste di tutti e lasciano il mondo come prima. Ditemi se sbaglio. A me pare di vedere così. Se sbaglio, mi corrigerete. Poi andate a finire in discorsi di fondo come al solito, ma
sono discorsi che ci spiazzano.
Se non si va nel fondo,
ci lasciano senza fiato.
Se non si va nel fondo, aiutano a ragionare.
Proprio la frase in cui dice i figli di questo mondo sono più scaltri dei figli della luce. Questo scaltri, non capisco bene se è detto in senso dispregiativo oppure
no.
Ha una valenza positiva, cioè
positiva, sì.
Cioè nel senso di spregiudicati oppure proprio intelligenti,
intelligenti,
no?
Intelligenti.
E allora appunto anche io l'ho interpretata così, quindi mi provocava a pensare che poteva essere effettivamente quasi un suggerimento a darsi una svegliata, cioè a mettere in guardia sul fatto che qualche volta capita effettivamente che anche parlando di fede, in termini di fede, si arrivi ad essere un po' ottusi, un po'.
Sì, sì, no, ma
cioè si perde di vista anche.
La constatazione universale. La costruzione universale della fede addormentata, cioè del cristianesimo convenzionale, perché qui scaltri vuol dire appunto attivi, creativi, intelligenti, capaci di inventare soluzioni al servizio della loro logica. Perché qui figli della luce e figli di questo mondo sono due logiche contrapposte. Questo è il discorso che facevamo prima, no? Solo che si dice che molto spesso i figli di questo mondo sono molto più creativi per la loro logica di quanto non siano i redentori del mondo per la loro logica. Ma è una di quelle frasi che sconcertano, ma si trova nel Vangelo.
Cioè,
non parla di malafede.
Non
accenna alla malafede, quindi. Accenna a una constatazione di fatto, quella che stavo facendo prima. Di fatto. Più avanti, fateci caso, lo troverete nella prossima tappa, c'è un'altra frase di queste che sconcertano, come questa qui nel Vangelo di Luca. Ma il figlio dell'uomo, quando tornerà, troverà ancora la fede sulla terra? Punto di domanda. Non so se mi spiego, sono altre di queste frasi, come questa qui, i figli di questo mondo, infatti, sono più scaltri dei figli della luce.
Però i figli che sono veramente nella luce dovrebbero avere una
dovrebbero.
Una sapienza superiore, cioè nel
dovrebbero.
Senso la saggezza la saggezza del cuore.
Ma vuol dire che la strada più difficile è quella percorsa di meno.
Sì, ma poi allora è un altro discorso, perché quelli, i figli della luce vera, quindi questi sono quelli che già hanno percorso la strada buona.
No. Cioè, i figli della luce sono quelli illuminati. Non è detto che hanno fatto la strada.
Sono illuminati, quindi se sono illuminati dovrebbero
avere il problema
una
saggezza è quello della strada.
Superiore.
Il problema è quello della strada dopo, non la saggezza. Non la saggezza.
Quindi delle strategie.
Eh già, è quello dei modi, della creatività, dei modi, del fare, delle scelte. delle opzioni storiche.
Però la luce divina dovrebbe illuminare anche su quello.
Ma illuminare una cosa, scegliere un'altra.
Si illumina per scegliere.
Ah, non è automatico.
Se no non illumina.
Ah sì, eh? Allora, noi siamo tutti degli illuminati per certi versi.
Vuol dire che non siamo abbastanza illuminati.
Perché non basta la luce per produrre la scelta. Perché dopo, oltre la luce, ci vuole la scelta, l'adesione, il salto.
La luce basta per non inciampare.
Non solo fa l'effetto di aiutare a non inciampare, se si cammina a non inciampare, se si sta fermi fa solo l'effetto di illuminare. Dipende se si cammina o se si sta fermi. Come si dice, per portare avanti la sua logica. Ha inventato la forma, ha trovato il modo. Infatti tutta la parabola è: adesso come faccio? Questo non va bene, quest'altro non va bene. Ecco cosa faccio. Dunque, scaltro vuol dire quello che trova, quello che produce la formula, no? Che insomma realizza la sua logica, trova la via per portarla a compimento.
Quindi era l'esempio che facevi prima riferito ad Italo, cioè per inventare strategie o i modani, si tratta di
molto, no?
Passare notti insonni, cioè nel senso di pensare, cioè di trovare il modo che in questo caso l'amministratore infedele ha trovato
che dà corpo alla logica, nel senso che la rende presente nella storia, la fa funzionare, la fa vincere.
Gli dà corpo, cioè la rende...
Ma la rende presente, inserita, concreta, realizzata. Qui ha realizzato il criterio del dividere. Questo ha realizzato il criterio del dividere, l'operazione contraria del criterio del moltiplicare. Però quando io, adesso per esempio per dirvi come il cristianesimo convenzionale, quando io in un'assemblea di amministratori parrocchiali, i cosiddetti, come si chiamano? Consigli economici. Ho detto che una delle caratteristiche dei consigli economici deve essere quella di adottare un'economia alternativa a quella dominante, e cioè di imparare a fare le operazioni della sottrazione e del diviso, mentre si fanno solo le operazioni della somma e della moltiplicazione, è scappato fuori il... non il Pinco Pallino, ma il capo dei capi, a dire che non si doveva fare alternativa tra le due cose, ma comporle, cioè che per poter sottrarre e per poter dividere bisogna prima ammucchiare e moltiplicare. Grazie, lo sapevo anch'io questo. Questo vi dice chiaro e tondo come in nome del cristianesimo, ma notate bene, con l'etichetta cristiana, con come si chiama quello lì, consigli amministrativi, più chiaro di lì che c'è l'etichetta, insieme con l'etichetta si mette la logica contraria. Adesso ditemi com'è che si può continuare a scambiare i fischi con i fiaschi in questa maniera qua. Capito? Come si può continuare a far finta che questo sia cristianesimo? Ripeto, o l'ignoranza o la malafede. Non vedo altra spiegazione. Sì, Laura, un'altra cosa?
Ma l'altra è legata un po' al discorso della figlia. Notavano quante volte quando in particolare torna il discorso della figlia, l'interruzione a credere. È capito l'altro quando dice dove è la vostra figlia, non c'è la testa sul lago, oppure appunto nel 18, come dice quella frase, non si vede l'uomo quando verrà per la madre sulla terra. Da una parte mi pare che emerga la responsabilità dell'uomo, anche in fatto di fede, però dall'altra mi dicevo anche che effettivamente quando ci si pensa, al di là dell'atteggiamento dei discepoli, aumenta la nostra fede, non ci sono altre strade, cioè non vedo come poi la responsabilità umana abbia un peso, o comunque in che modo si possa operare per aumentare la propria fede. Quindi mi sembrava quasi che ci sia questa presa di posizione di Gesù nei confronti della fede, cioè mi sembrava che ci facesse cadere tutta la responsabilità sull'uomo, quando dice il figlio dell'uomo quando verrà troverà la fede sulla terra, quasi che dipendesse tutto da noi, quando invece non dipende da noi. O insomma, parzialmente io credo, a parte l'atteggiamento, questo atteggiamento di partenza aumenta la nostra fede.
Quindi quello dei grandi
sì, è collegato. Poi mi veniva da pensare un po' al rapporto tra fede e ragione. Cioè, pensando a questo discorso qua della necessità di utilizzare l'intelligenza a servizio della fede, mi veniva di pensare alla difficoltà spesso di conciliare le due cose, perché comunque si tratta di due ambiti contrapposti in qualche modo. Cioè molto spesso, non si esclude una vicenda, però è vero che quando si parla di fede si parla di un ambito spesso di irrazionalità in cui non si possono fare tanti ragionamenti. E altre volte invece in cui effettivamente anche in un ambito di fede è necessario ragionare sulle cose e servirsi dell'intelligenza a tutti gli effetti, a partire da dei ragionamenti. Quindi niente, vedevo la difficoltà delle due cose, di conciliare le due cose.
No, ma la difficoltà di conciliare le due cose può derivare solo da concepire male o l'uno o l'altra o tutte e due, perché purtroppo è molto comune, ma è una trappola fuori di discussione, insomma, quella di mettere le due cose in contrapposizione. Se esistesse una fede irrazionale, questo equivarrebbe a dire che questa fede è disumana, quindi inaccettabile. Viceversa, se esistesse una ragione che escluda la fede, questo sarebbe una ragione disumana e come tale inaccettabile, non razionale, perché non c'è nulla di più razionale che ammettere il limite della ragione e non c'è nulla di più irrazionale che non ammettere limiti alla ragione. Il problema non è come si conciliano, il problema è che la difficoltà di conciliare o le tensioni nascono solo da distorte visuali o dell'uno o dell'altra o di tutte e due.
Quando tu fai delle scelte che ti sembrano, cioè le puoi definire irrazionali, nel senso che non seguono logiche del tutto razionali.
Ah, se per razionale si intende la logica di questo mondo, la logica dominante, ma dove sta scritto che quella è razionale? Ciao. Dove sta scritto che la logica dominante sia razionale? È certo, è molto comune confondere le due cose così, perché se la logica dominante è la razionalità, è chiaro che ciò che non si adegua ad essa è irrazionale. Ma se la logica dominante è la razionalità, allora io preferisco gli animali agli uomini, come hanno detto alcuni filosofi antichi. Che sapevano bene che la razionalità concepita in questo modo è una forma di bestialità perversa, pervertita, e non di umanesimo, di umanità. Questo è il frutto, uno dei temi classici dominanti della famosa controversia illuminista il mio illuminista, no? Sul rapporto tra la ragione e la fede, o anche tra la scienza e la fede, un altro campo di questo dibattito, sul quale però di nuovo i cristiani dovrebbero essere estremamente presenti, invece che limitarsi a lanciare anatemi e fulmini contro tutti coloro che dicono il contrario. Le sfide culturali si affrontano in termini culturali, non in termini fideistici. A proposito, troverete nel Vangelo di domenica questo argomento che verrà perfettamente a galla. Famosa pagina di Tommaso, che non ci crede se non ci mette il naso, la famosa barzelletta nata da una deformazione appunto fideista di quella pagina del Vangelo di Giovanni, stupenda pagina del Vangelo di Giovanni, giorno domenica, nella liturgia. Sapete bene come quella pagina è stata letta e predicata tante volte in termini fideisti. Beati coloro che credono senza vedere, vuol dire che credono così. Quelli sono beati. Non ho capito perché Tommaso, che invece ha voluto fare il contrario, sia San Tommaso. Allora non capisco più il senso di quella pagina.
Se sarà pentito. Molti.
Così si pensa.
Forse nel senso di credere nell'impossibile, cioè quando si dice di credere nell'impossibile, di credere che l'impossibile diventa possibile, poi si tratta di credere in quello che uno non crede.
Lì non si dice così. Quella pagina di Vangelo si dice della necessità di vedere per credere. Quello è il senso.
Però molte altre volte la fede, l'atto di fede, chiede di credere in ciò che non si vede o in ciò che è impossibile o che è...
Ma per delle ragioni. Anche una scommessa ti chiede di credere in ciò, ti fa vivere e scommettere e fare delle scelte in nome di qualcosa che tu non puoi far vedere. Ma ne sei sicura?
Perché hai visto.
Devi avere delle ragioni. Come sicura? Sicura ciecamente? Devi avere delle ragioni razionali, cioè umane, delle certezze umane per scommettere. Se no come fai a scommettere? Non scommetti se non sei sicura. È qui dove si vede il nocciolo della questione. È stato Pascal che ha formulato per primo le cose in questo modo, in termini di la fede è una scommessa. Perché capito lucidamente che la scommessa è il termine che coniuga insieme la razionalità con il limite della razionalità, che è la condizione tipica del credente, il quale è sicuro, sa di essere sicuro, ha delle certezze e per questo crede, però quelle certezze non le può dimostrare. Cioè, non può costringere un altro ad ammetterle, perché non sono certezze di tipo scientifico, matematico, geometrico, ma sono certezze. Non esiste solo la certezza o la razionalità di tipo matematico, geometrico, dimostrabile, sperimentale. Ed è qui l'equivoco famoso che poi ha generato, no? L'ambiguità del mistero, la fede come mistero, mistero, fede per mistero, misterioso e incomprensibile. Se voleva essere incomprensibile, io non so di che lato.
Buonanotte a tutti.
Mi saluto.
Chiudiamo allora.
Le 18.
Sì, le 18.
Un'altra volta fai due cose, arriva prima e sta più zitto. Le stupidaggini di tua moglie.